PN Radio, in onda da 30 anni. PN Radio presenta Leggere per capire, scrivere per capirsi, rubrica a cura di Malo, Maurizio Lorenzi, il poliziotto scrittore, una produzione PN Radio.
Amici radioascoltatori, un saluto e un abbraccio da Malo, il vostro poliziotto scrittore, e benvenuti a questa nuova puntata di Leggere per capire, scrivere per capirsi, la trasmissione radiofonica che racconta la scrittura e i libri, ma soprattutto dialoga con quelli che sono una vera e propria specie protetta, ovvero gli scrittori, almeno così dicono, per andare insieme a loro alla ricerca di quei libri che ci fanno emozionare, sognare, impaurire, magari appassionare ad una storia o semplicemente evadere dalla quotidianità. Fatta questa doverosa premessa, stasera però, anzi oggi, anche se siamo collegati via Zoom, lo possiamo dire, perché ci diverte molto questa nuova forma di tecnologia, questa è una puntata speciale dedicata al caso Moro. Ovviamente tutti conosciamo la vicenda legata al rapimento e alla tragica morte di Aldo Moro, ma insomma negli anni molti punti di questa storia, sia di carattere investigativo sia di carattere giudiziario, sono rimasti pressoché insoluti. Noi abbiamo due ospiti d'eccezione stasera, ovviamente sono due scrittori, sono due grandi amici di Leggere per capire, scrivere per capirsi, e con loro vogliamo parlare, prendendo spunto dei loro libri, parlare di questa vicenda. Passo subito a presentare questi due preziosi ospiti. Per dovere di ospitalità e di distanza da dove trasmettiamo, partiamo e parliamo del nostro amico che parla da Bologna e dal 1964, figlio di un poliziotto. Nel 2006 pubblica 9 novelle per grandi e piccini. Nel 2011 sottopone il libro, che oggi edito con il titolo di Eroi Silenti, a Cesarino Verlucca, tra l'altro un editore con la E maiuscola. Passano 6 mesi ed esce la prima versione con un piccolo editore con distribuzione nazionale, ma poi il libro viene aggiornato di volta in volta in seguito grazie agli studi effettuati dall'autore proprio su quanto accaduto in via Fani. Insomma, negli anni successivi poi uscirà in 2 nuove versioni. Con una di queste edizioni nasce poi la collaborazione, ne parleremo, con l'associazione Domenico Ricci, che è l'appuntato dei Carabinieri e autista dell'onorevole Aldo Moro, caduto a Roma in via Mario Fani il 16 marzo 1978. E poi nel 2017 il nostro ospite decide di abbandonare l'editoria tradizionale e nel 2018 pubblica in autonomia la nuova e ultima versione di Eroi Silenti. Insomma, avrete capito, amici radioascoltatori, che con noi oggi abbiamo, collegato da Bologna, Francesco Curreri. Ciao Francesco!
Ciao Maurizio, grazie dell'invito. Fa molto piacere partecipare, soprattutto visto che ci stiamo avvicinando a una data famosa che ha segnato la storia d'Italia e forse, come dico io, non solo dell'Italia.
Assolutamente sì. Ti chiedo in 20 secondi, ti pongo la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti. Francesco, come stai?
Direi bene, non mi posso lamentare. In questo momento qui, visto l'aria che tira, vista la guerra, visto tutto quello che sta succedendo attorno, che comunque sia, è tutto riconducibile a quello che è il dopoguerra. O meglio ancora, quello che è la Seconda Guerra Mondiale, perché dalla Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi c'è quello che viene chiamato il fil rouge, che unisce molti dei fatti che sono accaduti. Io sto bene, però tante volte mi inquieta il fatto, come dice qualcuno, compresa mia moglie, avevi ragione, dopo la pandemia ha spostato la guerra.
E ne parleremo magari più approfonditamente, ma la domanda che ho fatto a te, cioè come stai, devo farla anche all'altro ospite che sta attendendo in collegamento con noi. Di lui anticipiamo che invece è un classe 1959, orgogliosamente 1959, persona che ha conseguito la maturità scientifica e poi laureato in scienze politiche presso l'Università Cattolica di Milano. Dal 1983 lavora, o lavorava, poi ce lo dirà lui, nel settore assicurativo in qualità di funzionario azionario di una compagnia italiana. È iscritto all'albo dei giornalisti e l'elenco dei pubblicisti. Ha scritto diverse opere, tra l'altro, che fanno sempre incetta di premi, ma io veramente sono sempre stupito piacevolmente, insomma, da questo ventaglio di conoscimenti che ottiene a raffica. Ha scritto Festina lente, Finché suona la campana, Il fettore dei soldi, Rossa la sera dell'avvenire, La forma e la sostanza. Ovviamente avrete capito che, insomma, con noi oggi abbiamo un autore dal nome misterioso che io adoro e si chiama Roberto Robert. Stiamo scherzando. Ciao Roberto.
Ciao carissimo, grazie della tua accoglienza che è sempre molto, molto simpatica, molto simpatica.
Ti rifaccio la stessa domanda che ha fatto Francesco, come stai Roberto?
Quando si parla di libri sto sempre benissimo.
E siccome non ci siamo messi d'accordo, ti faccio subito una domanda e ti chiedo, questa settimana se hai vinto altri premi, se ti è arrivata un'altra pergamena, insomma io voglio scommettere con te sul sì, perché veramente sei uno che fa incetta di riconoscere.
Allora, l'ultima che è arrivata è di settimana scorsa, però siamo solo lunedì, magari da qui, non so, da qui a sabato magari arriva qualcosa, non lo so, ma non facciamone una malattia, per carità, fanno piacere se arrivano, Non deve diventare un'ossessione.
Poi Francesco chiederemo, no, il segreto, elisir di lunga vita di questo scrittore che fa incetta di premi. Insomma, parliamo dei vostri libri, insomma, Eroi silenti da una parte, Rossa è la sera dell'avvenire, magari poi ci racconterete perché vanno ad affrontare questo tema o come si collegano a questa vicenda. La contestualizziamo velocemente, facevi cenno prima tu, Francesco, insomma il 16 marzo 1978 è il giorno in cui, insomma, viene rapito Aldo Moro, ma anche il giorno in cui il nuovo governo guidato da Giulio Andreotti stava per essere presentato in Parlamento per ottenere la fiducia. Insomma, l'auto che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione alla Camera dei Deputati fu intercettata e bloccata in via Mario Fani a Roma da un nucleo armato delle Brigate Rosse. Insomma, in pochi minuti, sparando con armi automatiche, brigatisti uccisero i due carabinieri a bordo dell'auto di Moro, Oreste Leonardi e Domenico Ricci. Diciamo sempre i nomi che spesso si tende a dire gli uomini della scorta, ma in realtà non sono uomini della scorta, ma hanno un nome e un cognome, sono eroi veri, non sono eroi mediatici, magari molto diversi da quelli che vengono proposti in maniera non coerente dalla televisione o dalle rappresentazioni cinematografiche. E poi c'erano i tre poliziotti che viaggiavano sull'auto di scorta, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Poi avviene il sequestro, insomma, e purtroppo 55 giorni dopo il cadavere di Aldo Moro viene trovato nella famosa Renault 4. Questo per contestualizzare velocemente la vicenda. Vi chiedo subito ad entrambi se ricordate, ovviamente sì o forse no, dove eravate quel giorno, come avete appreso di questa notizia, in quale modo, insomma, quali sono state le sensazioni legate a quel fatto anche relativamente alla vostra vita personale. Cominciamo con Francesco.
Grazie. Mi ricordo bene, io ero a sedere in un banco di scuola, ero alle medie, e tra l'altro ero segnato già da quello che era successo un anno prima a Bologna, perché vorrei ricordare che pochi giorni fa, l'11 marzo, è stato l'anniversario anche della morte di Francesco Russo. Perciò già a Bologna in quegli anni lì, 77-78, si respirava un'aria non proprio leggerina. E tra l'altro, come hai detto tu prima, mio padre era poliziotto, un tuo collega. E diciamo che li ha vissuti bene. Io ero appunto sui banchi di scuola e devo essere sincero, me lo ricordo come se fosse adesso. Forse è stato il seme che poi, insieme ad altre cose che poi magari racconteremo legate a mio padre, a quello che è successo in quegli anni lì, ha fatto germogliare questa voglia di scavare in quello che è successo in quella strada, in quei tre minuti in via Fani, che hanno, come dico io, hanno dato il giro di boa alla storia non solo italiana ma internazionale.
Assolutamente sì. Roberto?
Anch'io ero sui banchi di scuola, sono un po' più grandicello, tra l'altro mi devo scusare con Francesco perché l'avevo preso per molto più giovane, dalle fotografie che ho visto mi sembrava molto più giovane, in realtà è un po' più giovane di me, ma non tantissimo. Io invece ero in quinta liceo, ero all'ultimo anno, era l'anno della maturità, ci stavamo preparando per la maturità, naturalmente la cosa si è diffusa in pochi minuti, nel 78 non c'erano né social né niente, ma una notizia di questo genere corre di bocca in bocca, come direbbe De André, corre veloce di bocca in bocca. e quindi ci siamo trovati tutti fuori dalle scuole, in mezzo alle strade, macchine che andavano, qualche manifestazione fatta subito, diciamo già nella prima mattinata. E poi io ricordo, e lo dico con una certa dose anche di orgoglio, anche se forse oggi non so, forse oggi non sarà più capita, io e un altro amico siamo andati nella sede provinciale della Democrazia Cristiana, che allora era in centro a Bergamo, proprio esattamente in fianco al comune, c'era anche questa, diciamo, forma dell'istituzione comune e dell'istituzione DC, e siamo andati da bravi ragazzi a iscriverci alla DC, che non serviva a niente, se vogliamo, sul piano pratico. Era però, scusate, era però un'adesione ideale ed era una forma quasi di conforto nei confronti di un partito e di uno Stato che erano stati colpiti in maniera così pesante. Sottolineo una cosa, due cose, poi parlo un po' di meno la volta dopo. Oggi è una data importante, forse vi è scappata. Il 14 di marzo del 72, 50 anni fa, è morto Feltrinelli sul famoso cavo, sul famoso traliccio di Agrate, mentre aveva messo la famosa bomba. Sono passati 50 anni oggi, che anche quello è legato al discorso terroristico, anche se non era organico a qualche gruppo terrorista, ma comunque è rimasto, hanno trovato il corpo sotto il famoso traliccio con la bomba esplosa. E questa è la prima cosa che... Quindi è una data, diciamo, sono 50 anni, sono passati mezzo secolo. La seconda cosa, mi permetto con grande umiltà di contraddire un attimo il nostro ospitante Maurizio Lorenzi. Hai detto del caso Moro, di cui sappiamo tutto. Tu sai, forse l'avevo detto in un'altra circostanza, io ho scritto questo libro perché una decina d'anni fa, una dozzina d'anni fa, ho letto su un giornale che era stata fatta un'inchiesta tra i ragazzi delle superiori di allora su temi vari, e c'era la domanda: chi era Aldo Moro? La metà non lo sapeva, un quarto ha scritto la cosa giusta e un quarto ha scritto che Moro era il capo dell'NBR. Capisci che a fronte di una cosa così, ho detto, non si può tacere, nel senso che il mio libro non è storico come quello del collega qui davanti, ma è comunque inserito in quella realtà lì. Ho detto, non si può sentire questa cosa. Cioè, i miei genitori, probabilmente anche i genitori di Francesco, tu sei ancora un po' più giovane, ci hanno raccontato cos'era la Seconda Guerra Mondiale, ma noi ai nostri figli del terrorismo non abbiamo raccontato nulla, e a scuola, ancora oggi, dopo 50 anni, non se ne parla. Il mio libro vuole essere una goccia nel mare della conoscenza.
Assolutamente sì, infatti Rossa, la sera dell'avvenire è il libro che poi tu, insomma, hai presentato in più ambiti e che poi si ricollega a questa vicenda. Assolutamente, sappiamo tutto forse nell'antefatto, forse magari in cosa è successo, poi le spiegazioni le cerchiamo insieme, ma poi questa, parlarne tra di noi serve anche per divulgare questa voglia di conoscenza della nostra storia, che è importantissima. Francesco, lo dicevamo prima, tuo padre classe 27 era un poliziotto, maresciallo responsabile dei servizi tecnici, le comunicazioni radio, insomma era il marzo del 1977, facevi prima accenno tu, quando a Bologna scoppiarono i disordini all'università che provocarono anche la morte del giovane Francesco Lo Russo, con tutte le conseguenze del caso. L'Italia è attraversata, insomma, da ideologie sovversive cavalcate sia dai puri ma anche di chi strumentalizzava queste situazioni. Ecco, ti chiedo subito, mi sembra banale ma non è forse così banale questa domanda, cosa significa essere figlio di un poliziotto ieri come oggi?
Essere figlio di un poliziotto ne rendi conto molto più avanti negli anni. Diciamo che mio padre era capo dei servizi tecnici dell'Emilia Romagna, e in quel caso lì, nel 77, nel marzo 77, fu a capo praticamente della squadra tecnica che mise i sigilli a Radio Lise, che tra l'altro poi ho sempre definito mio padre, che adesso è dal 2018 che è scomparso, e l'ho sempre definito un poliziotto un po' particolare, perché mi ricordo quando mi raccontò proprio una cosa, che quando chiusero Radio Lise la prima volta, misero i sigilli, ok, tutto a posto. Poi passarono, credo, due giorni, se ricordo bene, e Radio Lise riprese a trasmettere. E andarono lì nuovamente, prima la cenere per entrare, dopodiché la parte tecnica, mettono i sigilli, mio padre, mi ricordo, mi raccontava che si è messo a sedere con uno di quelli che erano responsabili della radio, per capire che cosa gli spingesse a fare trasmissioni di quel genere, che tra l'altro per il periodo erano innovative, perché la cosa bella di Radio Alice, solo che è venuta fuori molto dopo, come si dice, come format che avevano creato, era il telefono libero, ossia tu chiunque poteva chiamare e non veniva filtrato dal centralino, dicevi e andava in onda quello che volevi, di conseguenza potevano chiamare anche coloro che volevano sobillare la rivolta, così come potevano chiamare quelli che erano contro. Infatti è una cosa molto, molto bella. Essere figlio di poliziotto significa tante volte non essere neanche coscienti, forse perché ero anche ragazzino, dei rischi che c'erano. Io l'ho imparato solo qualche anno dopo, che mio padre, in seguito a quella chiusura di Radio Alice, ebbe proprio l'ordine di non fare mai la stessa strada, di non avere gli stessi orari, non ha mai, diciamo che la divisa già non la portava, comunque sia di evitare, diciamo, la quotidianità, il tran tran, la routine, quello doveva essere eliminato. Però devo essere sincero, come scrivo anche io nei ringraziamenti, sono stati bravissimi sia mio padre che mia madre a non far pesare a noi figli quel rischio che in realtà c'era. Considera che solo in quegli anni, nel palazzo dove abitavamo noi, che erano case popolari, c'erano tutti polizia, carabinieri, guardie di finanza, in quel periodo lì ci furono anche un paio di attentati dimostrativi con bombe carta, cose del genere, che non hanno fatto vittime, però diciamo che ti facevano respirare un po' di inquietudine, per riprendere anche il vocabolo che avevo già usato per la guerra.
Assolutamente sì. Roberto, a te invece voglio lasciare il compito per introdurci un po' quello che era il clima che si respirava in quegli anni, e contestualizzare un po', insomma, questo evento all'interno di un periodo storico molto complicato. Insomma, già se partiamo dal gesto finale delle Brigate Rosse, dopo aver assassinato Moro, che piazzano proprio, no, la famosa Renault 4, insomma, 150 metri, insomma, a metà via tra Via delle Botteghe Oscure, la sede nazionale del Partito Comunista Italiano, sia da Piazza del Gesù, sede nazionale della Democrazia Cristiana. Ecco, tu nel tuo libro, ne abbiamo anche dibattuto, no? Racconti, insomma, la rivolta non solo politica, ideologica, generazionale, che era già in divenire, ma che trova anche quel periodo, insomma, un approdo importante, e i cambiamenti che arrivavano già dal 1968. Ecco, raccontaci come hai vissuto e come hai visto quel periodo.
In effetti sì, il mio libro, a differenza di quello di cui sta parlando il collega Francesco, il mio libro in effetti è ambientato nell'estate del 70, e non casualmente, perché pochi mesi prima, il 12 dicembre del 69, c'era stato Piazza Fontana. Nel dicembre del 70 ci sarà il colpo di Stato, il tentato colpo di Stato del principe Borghese, che è sempre dell'area neofascista, e quindi il Partito Comunista di allora, i cui uomini, i cui esponenti avevano partecipato quasi tutti alla resistenza, hanno visto in quell'estate quasi un ritorno, un rialzare la testa del neofascismo. Tra l'altro nell'agosto del 70 c'era stato anche un attentato a un treno, erano morte 7-8 persone, era il Torino Reggio Calabria, quello che portava i lavoratori meridionali a sud a fare le vacanze. Quindi l'estate questo libro è stato ambientato, libro che non è storico nel senso stretto, non racconta una storia vera, sono personaggi immaginari ma inseriti nell'Italia vera del 1970. Quindi qui siamo ai primordi, perché proprio nell'agosto del 70 in provincia di Reggio Emilia ci furono dei convegni di tutta la parte extraparlamentare di sinistra, quindi tutti quelli oltre il PC, di allora, del 70. In questi convegni ci fu un giovane, allora giovane assistente universitario, che disse, signori, sostanzialmente, disse nella stanza attonita, signori, dobbiamo passare alla lotta armata. Questo giovane assistente si chiamava Renato Curcio, che allora aveva meno di 30 anni, oggi ha passato gli 80. E da quell'atto, da quel convegno, cominciarono piano piano a entrare in clandestinità tutta una serie di persone, la maggior parte delle quali, o una gran parte delle quali, soprattutto quelle provenienti da Reggio Emilia, venivano via dal Partito Comunista. Quindi la storia del mio libro è ambientata metà in Bergamasca e metà in provincia di Reggio Emilia. Tra l'altro la profezia di questo libro è stata fatta da Graziano Del Rio, che penso immagino molti conoscano, che oggi è uomo politico a livello nazionale, ma per diversi anni è stato sindaco di Reggio Emilia, quindi sa benissimo cosa è successo. A Reggio Emilia nel 70 il PC aveva il 60% dei voti, come la DC aveva il 60% dei voti a Bergamo. Erano le due città speculari, no? La più bianca d'Italia e la più rossa d'Italia. E quindi questa storia si alterna nei loro personaggi tra Bergamo e Reggio Emilia, ma tutti ricordiamo, in particolar modo Curreri, visto che è anche emiliano e vive vicinissimo a Reggio, se noi andiamo a prendere i nomi e le anagrafi del caso Moro, dei terroristi di Moro, quindi parliamo 8 anni dopo, Alberto Franceschini, Roberto Ogni Bene, Prospero Gallinari, quei nomi e altri che abbiamo sentito ripetere 1000 volte, erano tutti di Reggio Emilia ed erano tutti nati tra il 48, 49, 50. Quindi erano i figli anagrafici dei partigiani ed erano i figli anche ideologici del partigiani che a un certo punto rompono con i loro padri, non si riconoscono più in quel PC che si stava avvicinando in quel famoso compromesso storico che era il, diciamo, di cui il governo Moro doveva essere di fatto, chiamiamolo, l'antipasto o il prodromo sul piano politico. Ecco, tu dimmi quando mi devo fermare, perché sai che io, se non mi staccate un po' vicino...
Hai lanciato il sasso e adesso entriamo nel clou della puntata, perché Francesco, insomma, ci deve raccontare qualche piccola verità nascosta. Noi cerchiamo sempre di portare ai lettori qualche strumento per scoprire nuove verità. Insomma, parliamo e facciamo un focus adesso proprio su quel giorno, la giornata del rapimento, quella maledetta manciata di minuti, insomma, che in via Fani il 16 marzo 1978, ripetiamo, ha cambiato la storia e le sorti del mondo, perché non è solo una storia italiana, ma è una storia che abbraccia tantissime componenti internazionali. Ovviamente da te voglio sapere com'è andata, ma iniziamo passo dopo passo ad analizzare cosa può essere successo. Puoi raccontarmi quello che vuoi, ma iniziamo subito ad analizzare gli elementi. Parliamo, insomma, di questo comando definito esperto che in meno di 3 minuti annienta di fatto una scorta di 5 uomini, comunque armati e comunque addestrati. Francesco.
No, prima di parlare di questo volevo fare solo 2 puntualizzazioni. Innanzitutto Roberto ha definito libro storico, premesso che anche il mio è un romanzo a tutti gli effetti. L'omicidio del giudice Rastelli, che è diciamo la scintilla scatenante di tutto quello che poi è il romanzo, accade in ottobre del 74. Diciamo che si stacca da quello che è la realtà. Faccio dei richiami a dei fatti storici, tipo l'attentato a Giovanni Paolo II, quello sì. Cioè, alcune cose fanno riferimento a fatti reali, datati regolarmente, però la storia resta un romantico, la sua storia d'amore, le storie d'amore, non solo una, e c'è questo inizio con l'attentato al giudice Rastelli, però in questo caso il giudice Rastelli viene ucciso, non viene rapito. Altra cosa, prima di andare avanti, prima parlava Roberto dei vari Franceschini e compagnia varia. Io ho conosciuto Alberto Franceschini, l'ho intervistato, e tante volte quello che si dice che la resistenza o l'autorizzazione, perché mi ha firmato l'autorizzazione a scrivere un progetto che voglio mettere in piedi, purtroppo c'è stato il Covid, e lui per esempio ha sempre ricevuto, anche quando era in carcere, un obolo da parte di una persona che era stata partigiana e dava la sua parte perché si riconosceva in quello che comunque Franceschini portava avanti, ed erano partigiani. Poi c'è la cosa che ovviamente, siamo tutti staccati, siamo tutti, non crediamo in quello. Probabilmente non è tutto così, e ripeto, cioè, ci sono le parole del vero Franceschini. Tornando invece a quel giorno, faccio una battuta, vuoi la verità storica?
No, noi non vogliamo dare ai nostri ascoltatori, radioascoltatori e ai lettori dei vostri libri, gli strumenti per farsi un'idea reale, verosimile di quello che può essere accaduto.
Ok, partiamo comunque veramente, a parte gli scherzi, da quello che è la verità storica, quello ufficiale, dove si parte con semplicemente 8-9 elementi delle Brigate Rosse, 4 del gruppo di fuoco, poi c'è la Granati che sarà quella che dà il via all'operazione, poi ci sono i vari cancelletti superiori, Barbara Balterani in mezzo all'incrocio, Mario Moretti che guida la 128 familiare, scusa che è apparsa una cosa, una 128 familiare con targa rubata, comunque targa diplomatica, che frena arrivando all'incrocio di via Fani con via Stresa. E a dare il via a tutto questo e a far partire la 128 è l'Algranati che sventola un mazzo di fiori per dire sta arrivando il corteo. E sembra che gli stop della 128 fossero manomessi e Ricci a un certo punto, che era l'autista di Moro, ha dovuto frenare, non è andato assolutamente a battere contro 128, così come è riuscito a frenare anche Giulio Rivera, che era alla guida dell'aspetta della pubblica sicurezza allora, e non c'è stato inizialmente un tamponamento. Questo qui è stato sostenuto fino a pochissimo tempo fa, diciamo fino alla seconda commissione parlamentare Moro, quella voluta dal governo Renzi, in cui è stato accertato che non c'è stato tamponamento, se non la marcatura fatta dall'altezza, che quando l'autista è stato colpito, quando Giulio Rivera è stato colpito, morendo ovviamente non è più riuscito a tenere il piede sulla frizione, alzato, la macchina si è balzata in avanti e c'è il piccolo urto sulla Fiat dove viaggiava Aldo Moro, e questo spiega il fatto che la macchina fosse integra.
Certo.
Questa è la storia, nel senso, poi ci sono i 4 brigatisti nascosti dalle fioriere del bar Olivetti che escono e fanno fuoco appunto tutti da una parte, uccidendo tutti gli uomini della scorta, salvaguardando la vita di Aldo Moro. Consideriamo che la maggior parte delle armi si sono inceppate, alcune ancora prima di sparare, e a molte cose sono state fatte con pistole. Stiamo parlando di persone che, ripeto, di alcuni non ho l'autorizzazione a fare i nomi, e hanno dichiarato loro stessi che sì, non erano proprio espertissimi, andavano in campagna ogni tanto a provare a sparare, ma finire lì. Diciamo che il gioco, quello che mi dicono, è stato molto giocato con effetti concreti. Quello è vero e mi ci sta, però parliamo comunque di 5 persone di scorta che, come tu ben sai, in certi casi devi comunque avere una frequenza al poligono per mantenerti in allenamento, di conseguenza sai come si maneggia un'arma, certo. a differenza di queste persone.
Certo.
Poi diciamo che ci sono, e qui arriviamo a tutto il resto, anche perché poi ha sempre quello, una volta finita questa operazione che è durata intorno a 3 minuti, sono scappati tutti per la stessa strada, via Stresa, che adesso qui non possiamo condividere video o cose del genere, però è una strada strettissima, anche adesso a senso unico, allora ad altro senso, dove bastava che incontrassero un cassonato, un furgone un po' più grande di un'auto e facevano la morte del topo. Tutti quanti lì. Io dico sempre, anche un bambino sa che la via di fuga migliore qual è? Dividersi. Al limite prendono te, ma non prendono me. E questa qui, diciamo, sarebbe la cosa più logica.
Certo.
Questo è come sono stati descritti i fatti. E poi avrebbero attraversato quasi mezza Roma per portare Aldo Moro al covo, anche lì non si sa mai quale, anche se io penso che sia quello di via Montalcini, a mio parere, mentre invece loro dicono che sia stato portato. Però qui mi fermo perché, come già ho preannunciato, per me esistono due fasi di quella giornata. C'è via Fani, i 3 minuti, dove c'è un ambiente, a mio parere, internazionale, e comunque ci sono gli interessi internazionali. Mentre invece il caso Moro, e sono i 55 giorni di prigionia, a mio parere è molto più un fatto nazionale. meno internazionale. Quello che era importante era togliere di mezzo quel personale. E in più c'è una questione psicologica che sappiamo tutti che uccidendo una persona ne fai un martire, trascinando questa agonia, alla fine stanchi quasi l'opinione pubblica. Certo. E questo probabilmente se ne ricorda anche Roberto. Tu sei un po' più giovane, però diciamo che a un certo punto era diventata quasi una nenia il fatto del rapimento di Aldo Moro. Quasi veniva noia, ok? Di conseguenza c'è anche questo, a mio parere, nello studio di questa preparazione.
Certo. Torneremo poi, no? Perché ho altre domande per andare a fare altri focus, sono tantissimi gli elementi, no? Voglio provocare anche Roberto, poi risponderai anche tu, Francesco, no? Il 2 aprile 1978, no? Questa data in cui parrebbe, no? Insomma, viene riferita di questa seduta spiritica, questa incredibile gita fuori porta tra amici, insomma, sulle colline degli Appennini, in cui, insomma, queste persone annoiate, questo pomeriggio uggioso, decidono di fare questa seduta spiritica, e tra le parole che vengono composte dalle rune c'è anche questa parola Dradoli, no, misteriosa, che arriva, no? Questa informazione, che sembrerebbe una butade pazzesca, arriva negli ambienti, insomma, anche investigativi, che decidono di andare a esplorare un paese che porta questo nome, che ovviamente questa ricerca non porta alcunché, e addirittura viene scartata l'ipotesi che questa Gradoli sia una via, proprio perché pare che il funzionario di polizia che si occupò della vicenda, così dicono le cronache, insomma, non individuò questa via, non doveva esistere, non c'era sullo stradale. Ecco, chiedo a Roberto se si ricorda questo aneddoto e cosa ne pensa di questa spy story incastrata all'interno di questa vicenda di cui stiamo parlando oggi.
Allora, premetto che non credo allo spiritismo comunque, quindi già di per sé venire a parlare di una seduta spiritica, ancorché riferita a un gravissimo fatto di sangue come quello che è accaduto, a me lascia molto, molto, molto perplesso. Questo è una cosa mia. Io in queste cose, diciamo, un po' etere, sinceramente non ci credo. Premetto anche che non ho la competenza storica di Francesco Currieri, nel senso che io ho scritto un libro che è un romanzo, mi sono documentato, non ho chiaramente sotto mano o non ho potuto accedere a tutte le fonti, probabilmente ha potuto.
Troppo solo per dirti che ho dimenticato di dire, poi Francesco già sorrideva, che uno dei componenti di questa seduta scritica era Romano Prodi. Aveva 39 anni, era un professore universitario, sì. E poi è diventato presidente del Consiglio.
Sì, no, lo so, mi ricordo.
Per questo che ti volevo soliticare.
Glielo rinfacciano sempre, glielo rinfacciano da 40 anni o 50 anni questa cosa qua. Sicuramente che vi fossero intrighi internazionali, anch'io che non sono uno storico, ma che qualcosa ho letto, posso concepirlo e posso immaginarlo. Nel mio libro c'è un personaggio che a un certo punto scappa a Parigi, perché già allora, non c'è solo il caso Battisti di adesso, già allora andavano a Parigi perché c'era una sorta di tutela per quelli che si autodefinivano prigionieri politici o cose di questo genere. Quindi che ci fossero degli intrecci posso immaginare che ci siano. Certo, erano calati in una realtà politica e parlamentare molto particolare, che era quella italiana del 78, quando si parlava di sorpasso del PC, si parlava di apertura a sinistra, si parlava di tutta una serie di avvenimenti che in altri paesi ancora non capitavano. Quindi posso capire che qualcuno avesse interesse a bloccare questo processo. Ecco, certo, allora avevo 19 anni, non avevo gli anni di oggi, quindi magari quelle riflessioni allora non le abbiamo fatte per età e perché non eravamo in condizioni di poterle fare. Ma voglio dire, l'interesse di qualche potenza straniera ci sta. Sulla seduta spiritica adesso oggettivamente non vorrei dire delle sciocchezze, perché, cioè, non credendoci io per primo, capisci che mi diventa imbarazzante andare a sostenere delle cose in cui sono io primo non
credo. Sentiamo se Francesco invece spesso il pomeriggio, insomma, rievoca gli spiriti, no? Siamo curiosi, Francesco.
Rido perché
dipende dagli spiriti.
Esatto. No, la cosa buffa, ma ti dico, per l'amor di Dio, tutti quanti legano il discorso a Romano Prodi, che ci sta. Partiamo da un paio di coincidenze. Via Gradoli, allo stesso civico, è dove è stato beccato, mettiamo così, quel certo Marrazzo che era insieme a un trans. Sarà un caso? Io me lo chiedo sempre. È un caso? Non si sa. Poi, quella seduta spiritica che è avvenuta a Trappolino, che è a pochi chilometri da qua dove sono io, Romano Prodi era ospite di un'altra persona e non faccio il nome, comunque sia un docente universitario che, guarda caso, poi ha fondato una società di ricerca adesso sull'energia, su ben io che cosa, e fra quelli che lavorano all'interno di questa società c'è un certo Mattia, quello, come si chiama? Quello dei 6.000 sardine.
Ho capito, adesso mi sfugge il nome, ma abbiamo capito il personaggio.
Io ho capito.
È Mattia Sartori, lo so, era ironico. Però sarà un caso? Non lo so. Io credo che radunare 6.000 persone in Piazza Maggiore a Bologna, se non c'è un qualcosa che spinge, qualcuno che spinge le difese, come si dice qua. L'ho detto in bolognese, però diciamo che è molto difficile.
No, ma sembra un romanzo, no? Sembra un romanzo ben congegnato, insomma, la Machiavelli. In realtà parliamo purtroppo di fatti reali. Torniamo in quella mattina, il 16 marzo, insomma, una serie di stranezze infinite. Insomma, tu, Francesco, adesso ci devi raccontare molti dettagli, una su tutte. Tutti quei parcheggi vuoti in una strada dove un testimone, precisamente un fioraio, il famoso fioraio ambulante, che quella mattina non si trovava lì perché qualcuno gli aveva tagliato tutte e quattro le gomme, ha dichiarato che solitamente doveva aspettare parecchio tempo prima di potersi piazzare.
Sì, sì, giusto per onor di cronaca, si chiama Filippicchio il fioraio, anche perché comunque sì, ci sono le sue testimonianze. E lui solitamente si parcheggiava poi vicino all'angolo che unisce via Fani con via Stresa. E al suo posto quella mattina c'era un'altra auto, che era precisamente una Morris di colore blu, che tra l'altro era stata acquistata in febbraio del 78, è stata colpita dai proiettili, di conseguenza, come tu sicuramente sai meglio di me, un qualcosa che viene colpito da un proiettile diventa un oggetto di prova. Mi sto sbagliando?
Quella
macchina è stata venduta due o tre volte e poi nel 93, vado un attimo a memoria, è stata poi demolita definitivamente in concomitanza con la messa in liquidazione di un immobiliare un po' chiacchierata, voglio dire, no? Che era la stessa immobiliare che l'aveva acquistata nel febbraio del 78. In più c'è anche una cosa da dire, i parcheggi, è strano, c'erano molti parcheggi vuoti, compresi quelli di fronte alle fioriere del bar Olivetti, e si potrebbe anche pensare che fossero stati lasciati liberi appositamente per non trovare ostacoli, perché non far trovare ostacoli ai quattro terroristi che dovevano poi aprire il fuoco contro le auto? Sì, quindi c'è un'altra cosa molto importante. Domenico Ricci, autista di Moro, lo faceva, non era due giorni che lo faceva, e Giovanni, il figlio, mi ha anche raccontato che spesso e volentieri, se dovevano correre in aeroporto, correvano letteralmente in aeroporto. Di conseguenza era una persona che sapeva cosa voleva fare, cosa voleva dire fare guida veloce. E io ho una piccola esperienza in confronto di guida veloce nelle corse, e chiunque sa cosa vuol dire tenere in volante, cerca il punto più largo dove poter passare anche quando non ci passi. E la mia prima domanda è: perché Domenico Ricci cerca la via di fuga a destra, ossia tra la 128 di Moretti e quella Austin Morris parcheggiata sulla destra, quella azzurra? Perché lo cerca di là quando hai tutto libero alla sinistra? Aveva paura di far del male a quelli che l'avrebbero assassinato? Difficile pensarlo. ok? E c'è una traccia sull'asfalto di gomma, come se un'auto fosse entrata velocemente lasciando una traccia di gomma sull'asfalto. Poi è sicuro che quella traccia lì non è successiva all'agguato, perché sopra quella traccia c'è un caricatore, perciò c'è un reperto. Poi può essere stata lasciata anche due giorni prima da qualcun altro, però c'è anche una testimone che parla di un'altra auto presente, che è stata subito messa da parte quella testimonianza. E in più, se poi andiamo a unire, io quando faccio le presentazioni del libro faccio vedere proprio come si fa nella settimana linguistica, unire i puntini. Quando vado a unire i puntini nei parcheggi vuoti e di fianco alle auto, all'auto di Moro, vengono fuori dei rettangoli come se ci fossero state delle cose che hanno evitato che i boss riandassero in quell'area. E già questo ti fa pensare. Vado avanti. C'era un'altra auto parcheggiata, era una Mini Minor verde con tettuccio nero, che apparteneva a un personaggio che era legato, prima ne ha parlato Roberto, a un certo Junio Valerio Borghese. Era un addestratore di Capo Marrazzo, perciò parliamo di Stay Behind, di Gladio, e questo residente regolarmente in via Fatti, con la macchina parcheggiata lì. Dopodiché c'è un'altra cosa anomala. Adesso non abbiamo la scena sotto, comunque sia abbiamo le tre auto, 128 familiare, Fiat 130 di Aldo Moro e Alfetta in coda in strada. Poi abbiamo queste macchine parcheggiate, dopodiché c'è l'Alfa Sud della polizia, con la quale arrivò Spinelli, non vorrei sbagliarmi, questore, quello che era di Roma, comunque un dirigente della polizia di Roma, che lasciamo perdere tutto quello che c'è dietro anche questa storia, comunque è arrivato lì con questa Alfa Sud, e Bianconi, che era l'autista dell'Alfa Sud, l'ha dovuta lasciare lì fino alle 4:30, dichiarazioni rese alla commissione parlamentare Moro, e non è che mi sto inventando qualcosa, perché essendo sul luogo del delitto non poteva essere spostata. La domanda che viene spontanea quando si guardano certi filmati anche dei telegiornali riguardano una 127 rossa parcheggiata malamente col muso verso la Mini Minor, dove è presente insieme all'Alfa Sud, alla Mini, a tutte le altre, vengono messe le transenne e quella 127 rossa si è svampata, non c'è più. E anche lì è stato chiesto a Bianconi se sapesse che ci fosse quella 127, lui non lo sapeva, e tutto questo è rimasto più o meno nell'ombra, più o meno. Però diciamo che fra l'Austin Morris azzurra, lasciamo perdere, può anche essere che uno abiti gli attacchi e parcheggia la macchina di sotto, poi se che si chiami in un modo o in un altro e appartenga a Stay Behind e Gladio, può essere secondario, però c'è questa 127 di cui non si è mai riusciti ad avere il numero di targa. Io stesso ho chiamato delle agenzie fotografiche di stampa chiedendo se avevano dei negativi, delle stampe, qualcosa. Uno, non faccio nomi, si è anche messo a ridere, nel tempo possono essere andati persi. Queste sono state le risposte.
Tantissimi gli elementi, insomma, la carne a fuoco è incredibile, soprattutto insomma è palese che insomma manchino dei pezzi per comporre il puzzle di questa verità che manca. A Roberto, infatti, volevo proprio chiedere questa cosa, no? Visto che adesso abbiamo ascoltato Francesco, ci ha fatto capire insomma che ancora molto deve essere chiarito, e faccio a te una domanda, poi la stessa la rivolgerò a Francesco. Questo è uno dei tanti casi in questo paese in cui la realtà, la verità giudiziaria è parziale, molto parziale. Sono moltissime appunto le vicende di questo tipo in Italia. Ti chiedo se abbiamo la ragionevole speranza un giorno di poter davvero scoprire la verità e anche per rispetto ai parenti, insomma, alle vittime, alle dovere cadute in quei tantissimi attentati. Il caso di Aldo Moro è uno di questi. La mia è una domanda retorica, o possiamo davvero sperare che fosse l'indignazione, la nostra, quella delle persone, possa portare a fare dei passi avanti?
Sarò forse un pochino crudo. Crudo. Da cittadino vorrei che fosse così. Io adesso non ho idea di quanta sia la verità già acclarata, cioè di quanta strada ancora ci sia da fare. Io questo non sono in condizione di saperlo, perché non ho tutti gli elementi. Da cittadino vorrei molto che così fosse. Purtroppo, da, posso dire, scrittore, anche se lo faccio in forma non professionale, da scrittore temo che non succederà, perché se non è arrivata dal 78, sono passati 44 anni, se non è arrivata in 44 anni, mano a mano che il tempo passa, le memorie si svaniscono, le prove, le persone vengono meno, perché dopo 44 anni chi allora era giovane oggi non lo è più. Insomma. Quindi credo che una certa alea purtroppo resterà. Credo, non vorrei che fosse così, ma vedendo anche altre, di quante cose stiamo parlando in Italia, il treno Italicus e l'aereo, quello, come si chiama, Ustica. Quello caduto, quello di Ustica, e la strage di Bologna. Cioè, se dovessimo andare a cercare la verità di tutte quelle, cioè, bisognerebbe andare a cercare di tutte le verità, ma sono cose talmente intricate che, e dico purtroppo forse non ci arriveremo mai, però se già arrivassimo con una gran dose, anche non dico di approssimazione, ma insomma ad avere quantomeno la maggior parte delle cose, io penso che per i familiari sicuramente sarebbe comunque un conforto, questo ci mancherebbe altro.
Francesco, tu...
Se posso, una cosa che mi ha fatto venire in mente lui quando parlava,
certo.
Io nelle sporadiche ricerche che ho fatto in questo parlava della macchina, di quello che era legato a Gladio e compagnia bella, c'è la testimonianza di un terrorista che diceva che una volta avevano assaltato un covo, qualcosa dei neofascisti, e avevano trovato uno scatolone, una specie di scatolone di contenitore con su le insegne della questura o della polizia, e con dentro i dossier mischiati di terroristi neri e terroristi rossi, cioè suscitando quasi l'idea che quel famoso concetto del grande vecchio, no? che manovrava destra e sinistra a seconda delle convenienze, non fosse solo una leggenda, ma che qualcosa ci fosse di, come posso dire, intersezione tra l'una e l'altra parte, che si combattevano, ma con, dicono, qualcuno dietro che in qualche modo riuscisse a muoverli. Però anche qui siamo nel mistero più assoluto.
Francesco, la parola, siamo quasi in conclusione. Fai tu una chiosa, insomma, dacci anche un po' di speranza.
La risposta mia alla tua domanda, si saprà mai la verità, sarebbe un secco no, per un semplice motivo, perché il sistema che è stato creato durante la Seconda Guerra Mondiale è quello che ci ha portato fino ad oggi. Chi come me, ma come anche, che so, Raffaella Fanelli, che ha fatto la presentazione al mio libro, giornalista d'inchiesta, ci andiamo quasi a scavare noi la fossa, lo dico tranquillamente, e viene tacciato di complottismo. Cioè, quando io parlo della 127 rossa, parlo dei porti vuoti, io sono un complottista. E purtroppo cosa succede? È comodo così, perché è più comodo per tutti vivere serenamente nel proprio giardino, perché devo andare a scavare per vedere cosa c'è sotto il mio giardino? Ma vivo così bene. Per quello non si arriverà mai alla verità. Poi il grande vecchio, se fosse, senza nulla togliere, ho capito cosa intendeva Roberto, il grande vecchio, è chiaro che se fosse una persona si sarebbe smascherata subito. Il problema è che è proprio un meccanismo oramai malato.
Un groviglio.
Sì, è proprio come quando apri un orologio. Ci sono tutti gli ingranaggi che girano e funziona perfettamente. E funziona perfettamente. E vengono fuori il rapimento Moro, viene fuori le Torri Gemelle, vengono fuori tutte queste cose qua che è chiaro che non sono anche lì. Io mi distacco e mi dissocio da chi dice, che so, adesso sparo, che le Torri Gemelle sono state fatte dagli Stati Uniti. No, sono state fatte sicuramente da ACT, dai terroristi islamici. Sicuramente hanno avuto la strada spianata per poterlo fare.
Certo.
Perché noi sappiamo che anche adesso noi stiamo parlando qua. Io so bene che quello che sto dicendo, una macchina lo elabora, non una persona, una macchina lo elabora. E se c'è qualcosa di strano passerà altri filtri e se il caso arriverà all'essere umano, che poi prenderà i suoi provvedimenti. E questo è inquietante, è questo che la gente dovrebbe imparare a conoscere, perché quando poi, mi rifaccio sempre quello che diceva Roberto, no? Lo scatolo con dentro i dossier di destra, di sinistra. Io sinceramente, dopo tutti questi anni che seguo queste vicende, non solo, potrei scopercare un vaso di Pandora parlando del traliccio di 50 anni fa, e lo nominavo già anche l'altra volta con Maurizio. È veramente, è uno scatolone con dentro tutti. Io faccio fatica a pensare a una destra e a una sinistra, o a un centro. Alla fine sono le facciate, cioè tutti i vari personaggi che più o meno si prendono gli schiaffi o i meriti o il benvolere delle persone, sono messe lì semplicemente per fare da arredamento.
Certo.
Dopodiché non so che non ho tirato sul morale sicuramente, però...
No, ma è una risposta assolutamente schietta. Tra l'altro il tempo è tiranno e... Questa chiacchierata piacevolissima è volata, chissà che non sia prologo di altri approfondimenti e di altre piccole puntate di inchiesta nel nostro piccolo, ripetiamo, possiamo magari cercare di riflettere e magari soleticare l'indignazione delle persone che a volte è un po' dormiente. Insomma, io devo ringraziare Francesco Curreri, con lui insomma abbiamo parlato di tantissime cose, il suo libro, lo ripeto, Eroi Silenti, che Amazon Kobo, è un libro fuori dal coro, per cui è interessante anche solo per questo motivo. Poi ogni lettore si farà la sua idea, quindi grazie Francesco. La stessa cosa devo fare con Roberto, Rossa è la sera dell'avvenire, Silele Edizioni, anche il suo libro, se vogliamo, fuori dal coro, che sa far riflettere. Grazie anche a te Roberto per le tue riflessioni. Vi do 10 secondi per i saluti a Roberto e 10 per Francesco.
Io ringrazio di questa graditissima partecipazione, tra l'altro per me è già la seconda volta, sono un privilegiato perché so che venire a parlare da Maurizio Lorenzi c'è la coda più che la coda dei posti dove vendono le cose di lusso, quindi mi considero già un privilegiato. Ma detto questo, io di libri ne ho fatti tanti, per cui se ogni tanto ti avanza un angolino, fai un fischio che arrivo, fai un fischio che arrivo, non mi offendo mica.
Grazie
anche a Francesco, che ho conosciuto una persona molto, molto valida, molto simpatica.
Francesco, i tuoi saluti, poi chiudiamo.
Ok, grazie Roberto, saluto anch'io. E anch'io ho scritto altri libri, però quello che mi preme molto, legato a Eroi Silenti, perché non abbiamo nominato l'associazione Emanuele Petri, perché ci sono anche loro insieme a me. E vorrei ricordare anche il progetto Portatori Sani di Memoria, che è quello che ho portato nelle scuole superiori e poi, prima del Covid, ho avuto l'opportunità di testare sulle scuole medie, che qualcuno mi diceva è impossibile parlare ai bambini di 12 anni di quelle cose lì perché sono fatti di sangue. E invece ho visto veramente tanto interesse, ancora di più nei bambini di 12-13 anni, piuttosto che nei ragazzi che erano in quarta quinta superiore.
Certo. Perfetto.
Io spero che la cosa germogli e ripeto, scusa, rubo gli ultimi secondi, ricordiamoci che gli eroi silenti non sono solo coloro che muoiono, anche perché il nome eroi silenti sono anche quelli come Maurizio, che fa un lavoro da poliziotto, e non per forza uno per essere eroe deve essere ucciso. Gli eroi silenti sono questi, i caduti, ma anche chi arriva alla pensione facendo quella lotta.
Assolutamente, grazie Francesco. Dobbiamo chiudere purtroppo l'appuntamento, amici radioascoltatori, per la prossima puntata di Leggere per Capire, Scrivere per Capirsi. Andremo alla scoperta di nuovi scrittori, nuove storie, nuove situazioni e chissà chi saranno la prossima settimana i nostri ospiti. Un abbraccio da Mauro, il vostro poliziotto scrittore, e ricordate sempre che il meglio deve ancora venire.
PN Radio. In onda da 30 anni. Leggere per capire, scrivere per capirsi.